sul viale del Tramonte, che quindi non può fare al caso di una big.
No, ma l'ha dimostrato quest'anno, insomma, ad essere un portiere oramai, come dire, in pensione.
Belleito, come si dice in Spagna.
Chissà cosa ne pensa Alberto Fontana, ex portiere tra l'altro dell'Atalanta. Alberto, ben trovato.
Ciao, ho sentito delle frasi che non mi piacevano.
No, ma guarda, cioè, ti riallaccio al messaggio, perché un amico ci scriveva, ci mandava un messaggio dicendo: non facciamo troppa pubblicità, credo a De Gea, non c'era il soggetto, perché le grandi ci ascoltano. Allora noi dicevamo, per Marotta e gli altri dirigenti in ascolto, che De Gea non è un granché, capito?
Insomma, sì, nel senso, il prossimo anno è bene rimanga a Firenze, tanto insomma non è niente.
Allora di... così suona meglio.
Capito?
Sono d'accordo con voi, sì, perché è oggettivamente un giocatore che credo che sia sul taccuino di qualche squadra, visto come si è ripresentato a questi livelli.
Ma infatti stamani ha rilasciato un'intervista a Repubblica, e tra le cose che ha detto c'è stata, gli hanno chiesto del futuro se rinnoverà, lui ha detto: sto bene a Firenze, però vediamo, c'è da fare un bel finale di stagione. Come a sottintendere che si rimane, però mi devono garantire l'Europa o qualcosa d'ambizioso, come hanno fatto a inizio anno. L'ha detto lui stesso: mi hanno convinto perché c'era un progetto ambizioso.
Allora, io credo che anche per lui Firenze sia qualcosa di speciale, perché rientrare dopo un anno fermo e trovarsi subito bene, grande merito va dato anche alla società e chi lo sta allenando. È logico che è un giocatore che ha un passato importante, vorrà delle garanzie, però insomma Firenze, se guardiamo quello che è stato investito in questi anni, fra il Viola Park, lo stadio, io credo che i presupposti giusti ci sono tutti. Poi magari i conti si faranno un po' più avanti quando la classifica sarà un po' più chiara.
Sì, sì, vedremo. Poi non dipende solo De Gea dal piazzamento della Fiorentina, ma penso a tanti altri calciatori che in questo momento sono in bilico per quanto riguarda la permanenza. Con Alberto Fontana parliamo anche un po', proiettandoci verso la sfida contro l'Atalanta, che conosce bene, di un duello che poi importa tra Davide Gea e Marco Carnesecchi. In questo momento due dei migliori portieri della Serie A, non so se è d'accordo, ma io parlavo con un altro collega qualche giorno fa, con Sebastian Frey, e lui è proprio innamorato di Carnesecchi. Chiedo ad Alberto, anche come tipo di portiere, e tipo di portiere che eri, quale ti piace di più dei due come caratteristiche?
Stanno facendo benissimo. Canestecchi è anche romagnolo, quindi io sposto un po' la causa dove sono nato. È cresciuto nel Cesena, quest'anno ha continuità in campo, perché l'anno scorso il fatto di alternarsi con Musso in maniera così continua non è produttivo per un ragazzo. Sta facendo benissimo, è logico che è in una big, perché l'Atalanta ormai non può essere più considerata una, come posso dire, una provinciale, certo, che si è agganciata lì, perché se si guarda gli ultimi 10 anni stiamo parlando di una big, e per stare in una big deve continuare quello che sta facendo.
Io ho una curiosità: ultimamente si è detto spesso, o comunque ho sentito dire spesso, che un portiere è più difficile che faccia il capitano, perché comunque ha meno possibilità di raggiungere l'arbitro nell'arco della partita per dialogarci. Però in realtà anche nel passato recente abbiamo tanti esempi di portieri capitani, come era stato Buffon, Casillas, credo lo stesso Handanovic all'Inter.
Sì.
Perché De Gea non può essere il capitano della Fiorentina in futuro, magari il prossimo anno se resta?
Zoff in passato, io devo essere sincero, io non sono contrario al portiere capitano, perché non sei vicino spesso all'azione, al contesto, al fallo, e quindi sei meno partecipe su questo, perché quando succede qualche cosa nell'altra area, fare 70 metri di corsa, insomma, per parlare con l'arbitro non è il massimo. Poi ci sono delle figure che sono capitani perché lo sono come impatto, però io non sono così un favorevole al portiere capitano come utilità durante la partita, non nello spogliatoio, per carità, parlo proprio nei 90 minuti.
Sì, si è riaccesa questa polemica anche in nazionale, perché Donnarumma, no, è il capitano. Non so se da portiere, come ce lo spieghi il gol preso dall'Italia, così facciamo un excursus anche sull'ultimo Italia-Germania, ovviamente il 2-0, in un'occasione in cui appunto Donnarumma faceva una cosa che, poi correggimi se sbaglio, non dicono, cioè ti dicono di non fare, ovvero abbandonare la porta su un calcio d'angolo.
Diciamo una controindicazione del portiere capitano, perché a volte devi essere anche. Come posso dire, vicino al contesto. Il ruolo del portiere è un ruolo a parte, insomma, premici che ritondo, il portiere è un sport a parte prestato al calcio, e ha anche delle dinamiche diverse, perché spesso sei da solo e E quindi da questo punto di vista qui, ripeto, io ho sempre ammirato chi ha fatto il capitano, se penso a Gigi, se penso a Samir, però Casillas. L'utilità sì, Casillas, Zoff, insomma,
forse Valdés, Victor Valdés era il vice al Barcellona,
sì, un altro
di Puyol.
Discorso. Esatto, lì c'è un altro discorso, ma proprio il fatto del fallo a centrocampo, della parola in più con l'arbitro, del fatto di essere a contatto continuo dell'azione, su questo io trovo che il portiere sia molto svantaggiato.
Questo è interessante perché non ci avevo mai pensato, cioè banalmente il fatto che il portiere debba prendere magari le difese della squadra o comunque appunto dialogare con l'arbitro lo deconcentra, lo porta fuori dalla sua area di competenza, come è successo appunto con l'Italia, questa cosa qui che dicevate adesso, devo dire non ci avevo pensato, però a questo punto una curiosità, un capitano può anche non essere un capitano perché è più forte a livello qualitativo, cioè quale deve essere la caratteristica principale? Ecco, questa è la domanda, quale deve essere la prima caratteristica del capitano?
Allora, i leader in uno spogliatoio non sono mai soltanto uno e spesso sono giocatori che da fuori nessuno lo sa, magari che giocano anche poco, ma che sono il collante, sono quelli che hanno la battuta, sono quelli che sono capaci di tirare la corda quando serve. Io credo che il capitano debba essere sicuramente uno riconosciuto dal gruppo e spesso ci deve essere un'appartenenza, perché vuol dire molto essere da un po' in una società, essere o nel progetto di una società un giocatore che rimarrà molto. Trovo che sia produttivo questo discorso qui. Poi ci sono dei giocatori che oggettivamente il primo giorno che entrano nello spogliatoio li guardi e sai già che hanno qualche cosa in più.
Sì, assolutamente. E, tornando anche un po' alla partita di domenica, arriva ovviamente l'Atalanta, arriva un'Atalanta, non so, ecco ti faccio subito questa domanda, la depenni già dalla lista delle pretendenti per lo scudetto dopo la sconfitta in casa oppure secondo te ce la può ancora fare?
No, io non la dipendo, perché l'Inter è la favorita, ma l'Atalanta è una di quelle squadre che può infilare 5-6 partite e fare filotto, come si suol dire. Quindi ha perso uno scontro diretto importante, quello sì. Probabilmente i punti l'ha anche meritato l'Inter, anche se l'espulsione l'ho trovata fuori luogo. Però non la vedo fuori. Personalmente non la vedo fuori.
No, ti facevi riferimento all'espulsione di Ederson, no?
Sì, l'ho trovata eccessiva, insomma io credo che, per carità, gli arbitri sbagliano come i giocatori e quindi, però c'è una tecnologia, ci sono delle cose che magari mi auguro che in futuro vengano migliorate. Io sono un provare, sono uno entusiasta che sia arrivato al VAR. Ovviamente come tutte le cose va migliorato e in certe decisioni che poi cambiano una partita credo che sia più giusto che la tecnologia possa aiutare anche l'errore dell'uomo.
Alberto,
penso
prima
al gol dell'Inter Fiorentina, insomma.
Sì, qui ce lo ricordiamo molto bene.
Esatto, cioè, visto che adesso si può curare un errore, è giusto che sia curato.
Sì, ce lo ricordiamo appunto molto bene, ormai è passato più di un mese, ma in tanti recriminano ancora su quel pallone uscito. Alberto, tu inquadravi giustamente il fenomeno Atalanta in qualcosa che non può essere ristretto temporalmente a pochi anni, ma è un ciclo, no? che va avanti da 10 anni ormai con Gasperini. In questo momento però qual è la maggior differenza tra Fiorentina e Atalanta? Si parla di un gap che secondo me c'è ancora tra le due squadre, ma tu lo individui in che cosa?
Allora, la Fiorentina ha fatto un mercato di giornali importante, eh? Ha messo le basi per un futuro secondo me con ragazzi giovani che hanno bisogno di rilancio, che sono nel giro della nazionale, quindi possono avere un grande stimolo in una piazza come Firenze. L'Atalanta viene da un progetto decennale che nel nostro calcio è qualcosa di impensabile, ma l'Atalanta l'ha fatto con Gasperini e quindi ha una ruota che gira ed è stata bravissima secondo me la società, perché Gasperini è molto bravo, ma a Bergamo c'è una società importante con la I maiuscola che è in grado di aver pronto il sostituto a uno che va via, di avere un under 23 che comunque gli fa crescere dei ragazzi, perché il salto fra una primavera e una squadra delle prime 8 è troppo lontano, e sono stati in grado di creare il percorso giusto per avere dietro quello che è la storia dell'Atalanta, cioè un settore giovanile che porta ragazzi su.
Alberto Fontana, un'ultima curiosità, quale deve essere l'obiettivo della Fiorentina da qui alla fine della stagione? E poi ci aggiungo, se a tuo avviso gli obiettivi migliori sono quelli che sono sottaciuti, nel senso che ieri è tornato a parlare di Danilo Cataldi, ha detto: io sinceramente spero nella Champions League perché ti dà quel qualcosa in più in fatto di visibilità a livello internazionale. Lo stesso Cataldi che però insomma aveva detto un paio di mesi fa, prima di Natale tutto sembrava perfetto, a volte c'era girato anche tutto bene, quindi non dico quasi a sminuire le 8 vittorie di fila, però insomma sembra una certa discrepanza. Adesso addirittura si parla di nuovo di Champions League.
Allora, io credo che centrare l'Europa per la Fiorentina sia un ottimo traguardo, perché ti confermi di essere la grande scomoda dietro quelle 5-6 e sarebbe già un ottimo obiettivo. Nel calcio un po' di fortuna non guasta, credimi, palo dentro e palo fuori sono 4-5 centimetri, quindi cioè, ci sono poi delle cose che quando iniziano a girare bene, girano bene, come succede il contrario. La Fiorentina sta facendo un passo alla volta, secondo me un percorso giusto, e centrare l'Europa anche quest'anno sarebbe un grande passo. Poi sai, in Italia non è facile, perché adesso sinceramente anche la Roma a questo punto diventa, secondo me, una squadra che può far male a chi pensava di andare in Champions.
Alberto, grazie e alla prossima.
Grazie mille.
Ciao, ciao a tutti.